La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Queste atmosfere particolarmente frenetiche, inquietanti, angoscianti sono opera di Billy Goldenberg, autore delle musiche tratte dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà oggi il nostro esperto di cinema, Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, Fabrizio, buongiorno.
Ok, allora, benissimo. Come ogni lunedì, appunto, si apre la finestra sul cinema del 1971. Di che film parliamo oggi?
Oggi parliamo di un magnifico e poco conosciuto film, Duel, di Steven Spielberg, che rappresenta, diciamo, l'inizio della carriera di Spielberg nell'ambito del cinema, anche se il film fu in America, diciamo, soprattutto utilizzato per la televisione. È un lungometraggio che era di 73 minuti, che poi, visto l'interesse di Spielberg per la problematica, visto anche il successo che comunque aveva registrato a livello di pubblico, decise di estendere e per il mercato europeo divenne un film di durata normale, poco meno di 90 minuti, e vennero aggiunte alcune scene che esplicavano il contenuto, diciamo, di questo film. È un film sicuramente molto suggestivo, ha un senso della suspense che è fantastico, ed è una storia semplicissima. È un uomo, diciamo un uomo medio, americano medio, una specie di commesso viaggiatore che deve compiere delle commissioni, che si trova a viaggiare nel deserto con la propria auto, di grossa cilindrata ma molto scassata, che a un certo punto si trova a fare i conti con un mostruoso camion, un'autocisterna precisamente, che inizialmente gli fa strada, dice di passare. Dopo un po' lo supera di nuovo, mettendo anche in pericolo la stabilità, diciamo, della via, diciamo, che aveva intrapreso la macchina, quindi rischia di mandarlo fuori strada perché era massiccio. e poi continuamente a ogni superamento, diciamo, della macchina, tentativo di toglierselo di mezzo, questo puntualmente lo supera nuovamente, fin quando lui si rende conto che questo camion aveva, questa autocisterna, intenzioni omicide, cioè cercava di ucciderlo. Ovviamente, incredulo inizialmente, si ferma a una stazione di servizio e la vede l'autocisterna che si ferma poco lontano. Alla fine, dopo vari inseguimenti, si ferma in una, diciamo, in una specie di questi bar del deserto, diciamo, classici, questi street food, insomma, che esistono in America, nei deserti americani.
Una stazione di servizio desolata.
Una stazione di servizio, a suo tempo frequentati dai camionisti, dove per mangiare qualcosa. È una scena molto suggestiva, perché lui si rende conto che, a parte l'autocisterna è regolarmente ferma, non vede il guidatore non si vede quasi mai, al massimo si vede, o meglio non si vede mai, si vede semplicemente un braccio a volte e degli stivali che lui cerca negli avventori intenti a mangiare in questo fast food, senza riuscire a capire. Ed è una delle scene più, se vogliamo, angoscianti, no? Perché quest'uomo che si trova di fronte ormai alla consapevolezza che questa autocisterna vuole ucciderlo, è il suo nemico, si trova a febbrilmente guardarsi intorno, guardare in faccia gli avventori, guardare i loro stivali, tutti avevano gli stivali, quindi non riesce a identificare chi poteva essere il guidatore del camion, e se la prende infatti assurdamente col primo che trova, il quale rimedia pure delle botte lui, insomma, e poi lo vede andare via dopo che la rissa è stata sedata, diciamo salendo su un piccolo camion. Continua questa odissea, diciamo, questo inseguimento. Ogni volta che il camion scompare, lui pensa di averlo superato, ricompare dopo poco ancora più minaccioso, e diciamo questo film si svolge in questo inseguimento angoscioso. Ed è un film, dobbiamo considerare innanzitutto, che è un film la cui sceneggiatura è di Richard Matheson, il grande autore di fantascienza, no? Ed è sostanzialmente un film di fantascienza. Questo tir, questo, diciamo, questa autocisterna, chiamiamola così, veramente mostruosa come dimensioni e anche come per esempio la cabina, insomma, dove ci doveva essere questo guidatore, ha proprio delle fattezze demoniache, quasi simbolico. È chiaro che rappresenta diciamo il subconscio di quest'uomo comune che ha litigato con la moglie, si ferma al telefono, cerca di scusarsi, che la moglie gli rinfaccia che una cena la sera prima un uomo aveva tentato di mettere le mani addosso e lui non l'aveva neanche, pur accorgendosi, neanche difesa. Lui si sente un americano medio, inetto, vigliacco e incapace, diciamo, in certo senso di vivere. Proietta probabilmente nel subconscio questa terribile minaccia che lui affronta e che alla fine riuscirà a superare con una, diciamo, una specie di tranello, farà cadere la propria macchina ed il tir con uno stratagemma abbastanza geniale dalla collina. Il tir crollerà, si accartoccerà su se stesso, non prenderà fuoco, ma dentro, diciamo, questo tir lui non riuscirà a vedere effettivamente che ci fosse qualcuno, nulla praticamente. Una specie di film metafisico, una specie di film che è un classico di Matheson. Cioè, dobbiamo considerare chi era Matheson, no? Matheson è quello di Io sono leggenda, da cui molti film di Richard Matheson sono stati tratti.
È anche quello di un grande racconto che ho letto non tanto tempo fa, che è 3 mm al giorno, non so se ti capita.
Sì, 3 mm al giorno, pure ci fecero un film. Inquietante. Cioè, ci sono numerosi film che sono tratti dai racconti di Matheson, e in alcuni, come questo Duel, lui ha partecipato come sceneggiatore. Ora, ovviamente è un film quasi metafisico, cioè questo male diciamo, rappresentato da questo camion, e quest'uomo inadeguato che proietta i fantasmi del suo inconscio, della sua inadeguatezza, su questa terribile minaccia che lui deve riuscire a vincere, deve riuscire a sconfiggere. È interessante vedere come tutte le altre persone che lui comunque incontra, per esempio un pulmino in panne con molti bambini, non sembrano percepire per nulla questa minaccia, cioè tutti gli danno più o meno del matto, insomma, sostanzialmente, è solo lui, è lui con le sue paure. Il camion, diciamo, si avvicina, addirittura presta soccorso a questo pulmino che era rimasto in panne, e mentre lui fugge via terrorizzato. Dopo un po' invece lo ritrova addosso a una pompa di benzina dove c'è una signora particolare che c'ha addirittura tutta una serie di rettili dentro delle enormi scatole, quindi un personaggio, una donna inquietante. Lui si ferma a fare benzina e arriva questo camion e praticamente distrugge, insomma, tutta diciamo, la pompa di benzina e i rettili che girano praticamente liberamente per tutto il terreno, e lui fugge di nuovo, riesce a scappare e praticamente si trova continuamente a confrontarsi con questo fantasma, con questo questa figura, diciamo, che lui non riesce mai a vedere in viso e che è sicuramente una rappresentazione del male, insomma, simbolica della inadeguatezza, diciamo, dell'uomo, se vogliamo anche il timore che in mezzo, ad esempio, c'è che la macchina alla fine sovrasti l'uomo. C'è il terrore inconsapevole, siamo all'inizio degli anni 70, la tecnologia stava avendo degli enormi passi avanti e il tema, la tematica, insomma, della macchina che poteva in qualche modo soggiogare la volontà dell'uomo cominciava già a farsi strada, no? Soprattutto nei grandi paesi industrializzati come i paesi anglosassoni. È una proiezione dell'inconscio. Spielberg ovviamente pensava molto a Hitchcock. Questo film è profondamente hitchcockiano, c'ha una scansione del tempo, un'attenzione al dettaglio, ai particolari, che è veramente eccezionale. È un film di grosso spessore e di grande, che crea nello spettatore una forte inquietudine, una specie di identificazione con il protagonista, che si considera appunto una persona inadeguata, una persona probabilmente inetta a vivere, non probabilmente un personaggio, come allora si diceva, della maggioranza silenziosa americana, no? Lo sono due persone anziane a cui lui chiede aiuto, che si fermano e dicono c'è questa minaccia, lui gli dice, e loro dicono non ci possiamo fare niente, non ci riguarda, e se ne vanno. Quindi forse quelli sono esemplificativi della maggioranza silenziosa, diciamo, dei primi anni 70 in America. Lui non è detto che lo sia, è forse un uomo comune, soprattutto angustiato da una moglie autoritaria, no? Che si vede in questa, nell'unica scena che peraltro Spielberg mise solamente nella versione estesa del film, nell'unica scena in questo colloquio, questa moglie che lo rimprovera per non averla difesa e gli dice sostanzialmente che è un vigliacco, cioè lui dall'altro capo del filo al telefono rimane così quasi senza parole, mentre questa moglie è un tipo, è un donnone, è una che addirittura spolvera mentre parla al telefono, zittisce i figli, insomma si capisce che lui è un americano medio, però succube addirittura in famiglia, quando l'americano medio, la cultura provinciale ritiene che debba essere il capofamiglia, lui è frustrato ed è praticamente un capofamiglia mancato, quindi sono parecchi.
Una volta si diceva che è lei che porta i pantaloni in casa, insomma.
Esatto, esattamente. Tanto è vero, c'è un'altra battuta che arriva rivelatrice di questa situazione psicologica dell'uomo, quando alla prima pompa di benzina dove si ferma, da un'analisi rapida, diciamo, della macchina, acqua e olio che fa l'addetto, questo gli dice guardi che il manicotto qui è bello che è rovinato, lo sostituiamo. No, dice lui, lasciamo perdere, poi lo farò con calma, così. E lui, diciamo, l'ha detto, gli risponde, beh, lui è il padrone, e lui risponde a mezza bocca, tranne che a casa mia.
E quindi insomma, la frustrazione era evidente.
Appunto, frustrazione evidente. Un film che dice molte cose sull'America dei primi anni 70, molto più di quello che un apparente film di fantascienza potrebbe dire, no? Dice molte cose. Spielberg, pur essendo il suo primo lungometraggio,
25 anni credo avesse,
aveva 24 anni. La cosa eccezionale, cioè, che Spielberg addirittura con l'elicottero tracciò, cioè girò intorno a tutta praticamente l'area dove avrebbe girato il film, fece e scattò molte foto e poi segnò i percorsi e piazzò le telecamere nei vari posti dove avrebbe fatto passare la macchina e il camion. Poi in maniera strategica lui piazzò telecamere da angolazioni particolari, quindi dimostrando già allora un'inventiva e una tecnica che poi conosceremo nei grandi film di Spielberg, perché pochi anni dopo, diciamo, vabbè, a parte Sugarland Express, che forse è un film minore, e poi verranno i grandi film come, di grande successo come Lo Squalo.
Poi... Sugarland Express è un altro road movie, insomma.
È un altro road movie, sì, un altro road movie. Ah, secondo me è bello anche quello, abbastanza insolito anche quello, tra l'altro si ispirava a un caso di cronaca. Però è certamente Spielberg che poi il grande successo ce l'avrà da Incontri ravvicinati.
Già dallo Squalo, insomma.
Lo Squalo, lui disse, ebbe a dire Spielberg, rifaccio Duel nell'oceano.
Sì, perché c'è un pochettino questa... Sì. Questa specie di... magari ne parliamo
anche
dopo
squalo,
l'interruzione
squalo,
musicale.
Cioè,
sì. Sembra un po' una specie di Capitano Ahab dei giorni nostri.
Il terrore metafisico c'è anche nello squalo. Questa paura, questa inadeguatezza dell'uomo a far fronte a questo male così pervasivo, così gigantesco, c'è anche nello squalo. È quasi la stessa storia, però si svolge nell'oceano.
Allora, del resto del film, quindi dopo averne brevemente tracciato la trama, parleremo dopo l'ascolto di un secondo brano. Ricordo per l'appunto Barry Goldenberg è l'autore di queste musiche, un altro autore molto richiesto, soprattutto negli anni 70, da Hollywood per molti dei film di quel periodo. Il secondo brano è proprio quello dei titoli di coda, quindi si chiama appunto End Titles, Barry Goldenberg, radiocittaperta.it, per parlare di Duel. E il fatto stesso che i titoli di coda comunque persistano nelle, diciamo, atmosfere molto cupe e molto, se vogliamo, angosciose ed inquietanti, ci dimostra che siamo di fronte ad un film che anche nel suo cosiddetto lieto fine comunque lascia lo spettatore abbastanza inquieto e, come dire, in uno stato d'animo instabile.
Esattamente, anche perché è proprio il film che vuole concludersi in questo modo, no? Quasi filosoficamente, cioè alla fine lui riesce appunto a liberarsi del camion, si trova solo, si trova praticamente inizialmente fa dei salti di gioia, benissimo, e poi arriva il tramonto e si mette seduto, diciamo sopra la collinetta, e osserva il tramonto, senza sapere effettivamente che farò, quale sarà la mia vita da allora in poi. Il film è metafisico e sicuramente ci vuole rappresentare, ecco, io finalmente ho sconfitto il male, l'idea darwiniana, no, della sopravvivenza della specie e soprattutto dell'idea che l'America vuole, ha di me, no? Cioè io ho superato finalmente una prova, io sono cambiato, non sono più quella persona mite, forse troppo mite che era prima, ho sconfitto il mostro, ora mi aspetta un incerto futuro. Questo è tanto più avvalorato perché dal fatto che Spielberg decise di chiamare il protagonista del suo film Daniel Mann con due M, perché lui voleva rappresentare l'uomo, ma l'uomo come umanità. Dennis Weaver è eccezionale, cioè le inquietudini, i tic, è uno spettacolo nello spettacolo, la recitazione di questo attore, un attore minore che poi lavorò molto con la televisione, insomma non è stato un attore che poi ha sfondato, però in questo film è mirabile, è veramente eccezionale, va vista la sua maschera momento per momento e anche come si trasforma praticamente, quindi non poteva trovare un interprete migliore per questo film. Questo film, che ripeto, segnò profondamente la carriera di Spielberg, perché poi lo ricorderà molte volte, e gli dette notorietà internazionale. Non a caso un film nato in America per la televisione, in Europa fu esteso e diventò appunto un film di durata normale. Madson sicuramente è stata l'aggiunta che insomma ha si deve tenere presente insomma che Spielberg, tra l'altro, prima dei grandi film di fantascienza si era confrontato con diciamo in ogni caso col fantasy, per esempio aveva fatto degli episodi di Ai confini della realtà insieme pure a Madson, cioè quindi Spielberg e Madson, che si conoscevano, avevano fatto delle cose insieme, comunque avevano collaborato. E comunque sia, lui nasce come un autore anche di fantascienza e di horror, sia pure a livello televisivo, no? Spielberg poi spicca il salto verso le grandi opere, soprattutto con lo Squalo, diciamo, ecco, che così ne certifica.
Lo lancia definitivamente, insomma.
E lo lancia definitivamente sullo show business, fin quando poi arriverà a film straordinari come Incontri ravvicinati del terzo tipo, che fecero epoca, e T, insomma, con la fine, anche con molto buonismo, se vogliamo, forse un po' ingenuo, no? Però all'epoca era una cosa che fosse più comprensibile, e ha avuto tutta un'evoluzione. I film più, forse, almeno a mio parere, no? Più belli, più completi, forse li ha fatti verso la fine, l'inizio degli anni 2000, non so se ti è capitato, se hai visto per esempio intelligenza artificiale.
Beh, io ho lasciato un pezzo di cuore e anche, se vogliamo, sì, di stomaco con Schindler's List, ovviamente. Che,
sì, insomma, sì, perché lui poi non voleva essere etichettato come regista di pura fantasia o comunque di fantasy, di horror, di science fiction, di science fiction. Lui voleva essere un regista completo e quindi ha fatto dei grandi film di impegno sociale, Schindler's List, che è stupendo, e ha fatto poi Amistad, no? Altre opere, Always, insomma, è un, diciamo, sicuramente un autore, un grande autore del cinema moderno. E se vogliamo appunto tornare, cioè, visto che parliamo di Duel, al percorso che ha fatto nel cinema fantastico, secondo me in questo qui, appunto, questo film che poi doveva essere girato da Kubrick, AI, Intelligence, Artificial Intelligence, del 2000, mi sembra uno, se non vado errato, in questo film lui fa un film distopico in certo senso, e soprattutto con Minority Report,
certo,
cioè lui, diciamo, un regista completo, e che comunque, a mio parere, insomma, i film di fantascienza più credibili, più suggestivi, sono, a parte questo Duel, che sicuramente...
Sì, molti lo ricordano per E.T., ovviamente, però insomma...
Sì, viene ricordato più per questi grandi film, peraltro...
E comunque fatti bene, certo, certo.
Sicuramente fatti molto bene, però ecco, sono, a mio parere, più completi questi film che pongono più domande, no? Più domande filosofiche sull'uomo, su dove stiamo andando, insomma, come Minority Report, che parla insomma in fondo della dittatura, della psicopolizia, no?
Certo.
Una dittatura, diciamo, in divenire, insomma, molto attuale, per esempio, in tante situazioni della modernità, della postmodernità.
Senti, a me come sempre vengono in mente, grazie al tuo racconto che è come sempre stimolante ed evocativo, vengono in mente così parole di libertà che appunto vengono suscitate dalle tue riflessioni. Non è un po' il protagonista una specie di cane di uomo di paglia anche lui? Di cane di paglia, scusami.
Sotto certi aspetti sì, perché è l'uomo mite che alla fine riesce a ribellarsi e trova insomma in certo senso la forza, l'energia per diventare quello che non è. Sì, secondo me il paragone non è del tutto inappropriato, no? Forse in Cani di Paglia c'è un pochino più di compiacimento, no? Forse un po', vista insomma la situazione, il fatto che debba comunque sfidare poi alla fine numerose persone, no? E, cioè, almeno nella splendida recitazione di Dustin Hoffman, le sfumature che alla fine fa vedere quasi, non dico il piacere, no? Di riuscire, poi ne parlammo a suo tempo.
Un po' di sadismo, certo.
Non dico sadismo, non voglio usare sto termine, ma quasi un compiacimento di essere diventato. Qui lui, diciamo, quest'uomo così minuscolo, così anonimo, che riesce a rimettersi sulla carreggiata, letteralmente a salvare la propria vita, sacrificando la sua automobile, però salva la sua vita, non è che c'ha un grande compiacimento, c'ha un senso di smarrimento. C'è un senso
a riprova di ciò, alla fine lui non sa se compiacersi più di tanto di aver
non
superato.
Non sa se compiacersi più di tanto, se adesso sono un'altra persona, ma quale destino mi aspetta adesso? Quale sarà il mio ruolo nel mondo?
Tra l'altro, poi non so se concordi, ma la genialità sia del racconto che della sua trasposizione cinematografica sta in un luogo comune che penso che chiunque abbia guidato con una persona a fianco, soprattutto se della propria famiglia, ha vissuto ogni qualvolta c'è stata un'occasione di una discussione con un altro automobilista,
sì.
No? Cioè,
sì.
Di quello che dice, lascia perdere, non discutere, non sai mai chi trovi dall'altra parte, tutte queste cose, queste
sì,
paure
no, poi...
che tutti viviamo noi quando siamo al volante o quando siamo passeggeri, no? Perché
sì,
poi
sì.
Se ne sentono tante, eccetera, eccetera. Questo film praticamente le sintetizza tutte e le, come dire, le fa esplodere.
Sì, sì, le fa esplodere, e poi ha maggior ragione, perché il film... E sotto questo profilo è proprio un invito a questa riflessione che tu fai correttamente. Perché? Perché lui la prima volta, no, è proprio l'autocisterna che con il braccio, di questo si vede solo il braccio, gli facendo di passare, no?
Che lo provoca, certo.
Lo risupera, e allora ecco che Dennis Weaver si arrabbia, in certo senso, gli comincia a suonare e dire ma che fai qua là? E allora si scatena questa violenza di questo automezzo, che in realtà aveva, poi se uno lo guarda bene, perché poi il film lo inquadra molto bene in certi momenti, tutte tacche con disegnini degli stati dove era stato, molto probabilmente intende le tacche, cioè le vittime che aveva fatto nei vari stati, quindi era una specie di camion killer,
sì, sì, infatti.
Una specie di serial killer con il camion, o comunque in senso metafisico.
E comunque
camion, come immagino,
una cosa abbastanza classica erano le tacche che i cecchini, sì, diciamo, nella guerra del Vietnam segnavano sul calcio del fucile, o comunque insomma per
infatti,
evidenziare...
Siamo nel momento della guerra del Vietnam, nel grande trauma che appunto è stato rappresentato da tanti film della nuova Hollywood. Spielberg si inquadra, e comunque lui non vuole essere fuori dalla nuova Hollywood, e lo fa capire benissimo quando appunto fa film come Schindler's List, di un certo indirizzo, cioè dice io non sono un regista di evasione, sono un regista che fa sulla schiavitù, film sulla schiavitù, e come Amistad, insomma fa film insomma che sono comunque sempre dei film, peraltro anche molto lunghi e complessi, che raccontano molte epoche della storia del proprio paese. E finanziò addirittura un documentario, mi ricordo, sulla Shoah, The Last Days, che poi fu girato in realtà da un altro, da un suo allievo, che non ricordo bene chi, e che era la testimonianza di persone che erano scampate ai lager. Quindi sempre un regista con un grande impegno sociale, e che comunque è un grande narratore, è un autore di cinema completo, perché sa passare da un genere all'altro e rendersi appassionante in tanti generi.
Sottolineerei in maniera particolare quello che avevi detto all'inizio quando parlavi dei sopralluoghi, di come aveva pre-girato buona parte del film studiandolo proprio nei minimi dettagli.
Addirittura piazzando le telecamere.
E come appunto la tecnica e la, diciamo, l'abilità rinnovare il linguaggio cinematografico di Steven Spielberg in questo film vengono perfettamente sintetizzate, cioè è come se fosse un piccolo manuale di tecnica cinematografica innovativa, insomma.
Assolutamente sì.
Non fine a se stessa, poi, perché non c'è mai, diciamo, l'autocompiacimento, ma è sempre tutto molto finalizzato alla tensione, certo.
Praticamente viene visto in un fiato, non c'è un momento in cui la tensione viene
cala,
cioè lui per esempio si addormenta vicino a una ferrovia, a un certo punto è esausto, a un certo punto passa un treno, lui si sveglia di soprassalto convinto che questo stridore è quello del pullman, dell'autocisterna, quindi insomma è un incubo in pieno giorno, no? Che diventa un
d'occhio
incubo
aperto.
Claustrofobico, cioè per lui si sente prigioniero dentro questa macchina, ha paura quasi ad uscire certe volte, proprio lo fa stento addirittura, quando arriva in questo grande ranch dove comunque c'era questo fast food, insomma grosso, sul tipo di quelli che esistono nei deserti americani, rompe una staccionata, aveva perso pure il controllo persino della macchina, e totalmente stravolto, e ripeto, la maschera di Weaver è veramente da ricordare.
Tra l'altro un ulteriore merito sia del racconto che della sua realizzazione è proprio questo discorso della claustrofobia messa in scena in quello che per antonomasia è lo spazio più aperto che ci può essere.
Più aperto, più luminoso che esiste.
Il deserto americano.
Ad occhi aperti in pieno sole. È difficile realizzarlo senza fare un film, diciamo, psicologicamente così teso, no? Così una specie di road movie thriller totalmente praticamente all'aperto e senza ricorrere a nessun mezzo, senza oscuramenti o cose del genere.
Sì, e poi con diciamo un uso degli effetti speciali ancora veramente minimale, insomma.
Assolutamente minimali, sì. Tutto girato in pieno sole, in un'area appunto di alcuni chilometri che lui ha scelto, ha fotografato e ha puntellato con la presenza di angolazioni diverse e telecamere diverse.
Scusami l'interruzione, ma mi corre l'obbligo, visto che è arrivato un messaggio al 347 24 50 020 che, così come ha fatto Marina che ci ha appena scritto, è il numero che vi invito ad utilizzare per interagire con la nostra trasmissione. Marina giustamente mi faceva notare che ho erroneamente citato l'autore delle musiche, che è Billy Goldenberg, non Barry come ho detto io. Me ne scuso con l'interessato, che poverino è morto nell'agosto dello scorso anno. Ricordiamo appunto autore anche di colonne sonore, per esempio di Provaci ancora Sam di Woody Allen, alcuni film credo con Barbara Streisand, molta televisione, tra cui alcuni episodi della serie televisiva Kojak, di cui è autore anche del tema principale, quello insomma che ha reso un po' celebre tutta la serie televisiva. Grazie Marina per la precisazione e me ne appunto insomma ho fatto ammenda della mia distrazione, ma come tanti ho dormito poco stanotte, abbiate pazienza. Allora Marcello, come si arriva di solito alla fine della nostra chiacchierata? Innanzitutto con, come appunto il titolo della nostra rubrica lascia presagire, con il tuo racconto, comunque la tua annotazione su dove all'epoca dell'uscita del film in Italia vedesti appunto nel grande schermo, in una sala romana, questo film, quando appunto era in prima visione.
Sì, allora lo vidi al cinema Clodio, che era uno schermo enorme, un cinema purtroppo chiuso da una trentina di anni con mio grande dispiacere, che era uno dei più belli di Roma, era un cinema di proseguimento di prima visione, facevano molte opere. E poi ci tengo a dirlo, lo rividi l'anno dopo, credo, e in un cineclub che nel frattempo era nato, cioè nei primi, comunque a metà degli anni 70, mi sembra, quindi forse un paio d'anni dopo l'ho visto, perché in Italia in realtà Duel uscì all'inizio del 73.
Sì, sì, beh, anche perché appunto è in televisione che uscì nel 71, poi...
Sì, esattamente, poi fu rimontato appunto per il cinema e così via. Comunque, a metà degli anni 70 nacque il Cineclub Tevere, che poi diventerà il famoso Labirinto.
Come no?
E io lo rividi proprio al Cineclub Tevere.
Via Pompeo Magno?
Sì, via Pompeo Magno. Quindi
quartiere Prati.
Insomma, circa, credo che fosse intorno alla metà degli anni 70, adesso non ricordo bene, ma comunque era quella, diciamo, l'epoca. Lo vidi due volte, lo ricordo bene.
Senti, domanda superflua, perché il tuo racconto lo ha già in parte messo in evidenza. Come spesso accade, ti domando se il film rivisto a distanza di anni ti ha per caso deluso, o se è stata una visione che in qualche maniera è stata...
No, mantiene totalmente il suo fascino. Anzi, viene anche compreso meglio a distanza.
Onore al merito, quindi, dei due autori, cioè dello sceneggiatore Richard Mason e ovviamente di Steven Spielberg.
Certo, assolutamente sì.
Bene, allora, alle 14.40 annunciamo ufficialmente la, come dire, sospensione per una breve pausa estiva.
Sì,
della
mi hai chiesto quante stelle.
Sì, sì, adesso lo chiudiamo.
Okay.
Comunicazione di servizio è che la rubrica Visti in prima visione si prende qualche settimana di meritata pausa, e quindi avremo modo di richiacchierare con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi con la prima puntata del mese di settembre. Quindi intanto buone vacanze a te, e poi, come sempre accade,
buone
appunto il nostro come dire, appuntamento si chiude con un giudizio in stellette da 0 a 5 mutuato dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello Gerardi è valente collaboratore, storico collaboratore. Quindi esprimi il tuo giudizio su questo film.
Senz'altro 4 stelle.
Io già stavo pronto con la manina e quindi ero abbastanza convinto di ciò. Stiamo inanellando grandi film uno dietro l'altro, a dimostrazione proprio del fatto che il 1971, se mai appunto ce ne fosse bisogno di ribadirlo, è stato un anno dal punto di vista artistico particolarmente fortunato e felice.
Particolarmente ricco, sì.
Allora, nel salutare Marcello, nel augurargli buone vacanze e appunto nel rinnovargli l'appuntamento con la prima puntata del mese di settembre con la rubrica Visti in prima visione, ci congediamo da Marcello e dal cinema di Steven Spielberg con l'ascolto di un ultimo brano del Billy Goldenberg, già citato in precedenza. Il brano si chiama Truck Racing Car. Grazie Marcello.
Buone vacanze anche a voi.
Buon riposo, soprattutto.
A presto. Ciao.
radiocittaperta.it, la tua radio online.